Avete visto, per quelli che ho inviato l'email oppure quelli che hanno la copia con sé, che ho voluto dare questo titolo a questi nostri incontri, a questo nostro corso, Introduzione alla Sacra Scrittura. Naturalmente noi avremo 3 incontri e non è che sono tantissimi per poter parlare della Bibbia, anche perché nella Bibbia ci sono così tanti libri che ci vorrebbe insomma un corso molto più lungo. E infatti quest'anno dedichiamo l'introduzione alla Sacra Scrittura, mentre l'anno prossimo faremo il Nuovo Testamento e fra 2 anni invece l'Antico Testamento. Questo per dire che questo corso è un corso un po' che ci impegna, perché la realtà stessa della Sacra Scrittura è impegnativa. Noi vedremo alcuni temi della Sacra Scrittura, non riusciremo a fare tutto, noi divideremo questi nostri incontri in circa 5 punti. Per primo avremo un'introduzione seguita poi da un primo capitolo, che sono le 6 leggi per leggere la Bibbia, che spero di fare oggi con voi tutto. Poi avremo il canone delle Sacre Scritture, che come vedrete dobbiamo affrontare la questione del canone. Io già vi dico queste parole, poi li riprenderemo. Penso che per tanti di voi è noto insomma questo fatto di cosa vuol dire canone, cioè quali sono i libri che la Chiesa cattolica ha preso come libri ispirati. Anche questa è un'altra parola che viene fuori, in modo tale che poi piano piano vedremo tutte queste cose. Però lo vedremo sia dal punto di vista cattolico che dal punto di vista ebraico, perché noi tutta una grande parte della Bibbia noi la ereditiamo dagli ebrei, quindi l'Antico Testamento lo vedremo dal punto di vista appunto degli ebrei, e vedremo quale canone hanno loro e quale canone abbiamo noi, perché non coincidono, vedremo che non coincidono i libri che hanno loro rispetto ai libri che abbiamo noi. Poi faremo un accenno anche alle lingue bibliche, cioè quali sono, e sono 3, lo diciamo subito così ci togliamo la curiosità. Abbiamo l'Antico Testamento, che gran parte dell'Antico Testamento è scritto in ebraico però biblico, da distinguere dall'ebraico moderno. L'ebraico biblico oggi si presenta vocalizzato, l'ebraico moderno non è vocalizzato, quindi senza vocali. Uno dice: come fanno? Lo fanno, riescono a parlare e si capiscono. Poi alcune parti dell'Antico Testamento sono scritte in aramaico, e vedremo poi che cos'è l'aramaico. Alcune parti dell'Antico Testamento, alcuni libri dell'Antico Testamento oggi ce li abbiamo in greco. E il greco ci aiuta per allacciarci al Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è tutto scritto in greco. Greco della Koine, quindi un greco particolare, e lo vedremo che cosa vuol dire. E le lingue bibliche sono queste in cui sono stati scritti i libri biblici. Poi abbiamo delle versioni. Abbiamo quella latina, quella siriaca, abbiamo anche la nostra, per arrivare facendo un salto proprio lunghissimo, arriviamo anche alle nostre Bibbie, le nostre Bibbie che sono in versione di lingua italiana, che si basano naturalmente sui testi, quelli originali, che sono i testi appunto scritti in queste altre lingue. Poi passeremo a vedere qualcosina sulla ispirazione divina. Perché noi vediamo e abbiamo in mano questi libri e non altri? Che cosa vuol dire l'ispirazione? come Dio ha trasmesso la parola di Dio a noi uomini, come ha fatto, come? Cioè, per farsi capire ha dovuto utilizzare un linguaggio umano, se no non si faceva capire. Ad esempio, se io adesso parlassi un'altra lingua, non tutti potrebbero capire, a parte la devo conoscere, che ne so, devo parlare in spagnolo. Allora Dio ha voluto scegliere una modalità per comunicare se stesso. E credetemi che la pedagogia di Dio è stata quella di donarsi attraverso la parola. E se noi ci facciamo caso, aprendo una parentesi esistenziale, la parola rimane la forma più alta di donazione. Fateci caso. Cioè io non posso entrare nell'altro fisicamente, ma io entro nella vita dell'altro attraverso la parola. Allora, questo corso vedrete che ci aiuta a prendere sul giusto piano anche il senso della parola, la parola di Dio, ma anche le nostre parole. Perché, ripeto, la pedagogia di Dio è quella di donarsi attraverso la parola. E poi c'è stato il dono per eccellenza, che è stato suo figlio, che è la parola che già esisteva e che attraversava la Trinità e si fa carne. Vedete quanto è bello questo fatto di dire la parola di Dio che aiuta non solo la mia vita di fede, ma anche la mia vita di relazione. Poi vedremo che cosa vuol dire verità per la Bibbia e quindi tutto ciò che è attinente, cioè che quale verità vuole trasmettere la Bibbia, quale verità. Ci sono alcune pagine in cui sembra che ci siano delle contraddizioni con la storia, con la natura, con altri elementi. Ma qual è la verità che la Bibbia ci vuole trasmettere? E in questo ci alleceremo anche a un tema, anche se faremo degli accenni, perché vi ripeto, il tempo è quello che è, e ai generi letterari. La Bibbia è stata scritta da uomini secondo la loro cultura attraverso l'autore unico che qui c'è, che è Dio o Spirito Santo, va bene? Quindi vedremo anche questo. Infine vedremo anche l'ultimo capitolo lo dedicheremo al Verbum Domini. Ve la ricordate? Questo è un lavoro che ci aveva dato Benedetto XVI sulla parola di Dio dopo il Sinodo, ed è un documento che voi potete scaricare da internet, ve li potete già prendere. E che lo vedremo un po', vedremo insieme, perché ci sono dei proprio anche delle indicazioni concrete. Questo corso ci deve aiutare anche, e già se riusciamo a fare questo, a far aumentare sempre di più dentro di noi il senso di responsabilità nella proclamazione della parola di Dio. Ad esempio, la parola di Dio, ma lo vedremo, va riletta in chiesa e non letta la prima volta. Io ero giovane prete e una volta andai a celebrare messa in una parrocchia e non potrò mai dimenticare questa scena. Durante io avevo appena finito la preghiera iniziale della messa, la colletta, mi siedo. Entra una signora, in quel momento entra una signora dalla porta e tutti si girano, vai a fare le letture. Quella appena entrata in chiesa va a fare le letture, sbagliando pure insomma la pagina, perché la stavo per leggere lì la prima volta, e addirittura va a leggere il Vangelo. Allora ho dovuto dire dall'altare, ho dovuto dire, guardi, mi pare che quello non può, quindi quello spetta a me dopo. Per dire, le letture in chiesa vanno rilette, non vanno lette per la prima volta. Io penso che già questo si fa. Io da seminarista, il mio rettore mi aveva affidato il gruppo liturgico della parrocchia lì dove dove prestavamo servizio come seminaristi, e mi ricordo che io la prima cosa che feci, lebbi quel corso, quel gruppo per 3 anni, noi ci preoccupavamo soprattutto a fare i turni per la lettura domenicale, e sarebbe buono anche per quella settimanale. I lettori non vanno improvvisati, e avremo delle indicazioni concrete proprio da questo documento, dalla Verbum Domini. Adesso guardiamo un po' alcuni strumenti prima di iniziare completamente, perché vedo che ancora c'è gente che arriva e si sta segnando, per cui facciamo ancora altri 5 minuti almeno per presentarvi un po' gli strumenti che ci servono per questo corso. Il strumento principe è appunto la Bibbia. Quale Bibbia? Perché se noi andiamo dalle Paoline abbiamo un'offerta di Bibbie che non finisce mai più. La Bibbia base è quella, la Bibbia del 2008, la Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana, con delle introduzioni alla Bibbia essenziali e con delle note essenziali. Un'introduzione generale e un'introduzione speciale ai vari libri. Vi prego che la Bibbia va letta attraverso le introduzioni. Prima io mi leggo l'introduzione e poi mi leggo il libro della Bibbia. Non lo faccio il contrario, se lo faccio poi la seconda parte. Cioè mi leggo il libro della Bibbia e poi mi leggo l'introduzione speciale ai singoli libri. Perché le introduzioni sono importante appunto per introdurci, è come una password per entrare poi nel libro. Io vi consiglierei, facendo una spesa, tanto si sta per avvicinare Natale, se non la fa qualcuno, ve la fate voi, insomma, di farvi un regalo. Il mio consiglio è quello della Bibbia di Gerusalemme, dell'editrice appunto, queste qui, dell'editrice di Uniane. Non perché io abbia una percentuale, ma perché è la Bibbia con delle note scientifiche, va bene? Con delle note dove c'è un approfondimento maggiore rispetto alle altre Bibbie, almeno da quelle che conosco io, può darsi ce ne siano altre ancora migliori. Il testo che noi abbiamo è quello del 2008, quello approvato dalla CEI, mentre le note sono queste note curate da biblisti, che troverete anche un elenco proprio all'inizio della Bibbia. Questo è il primo degli strumenti che secondo me è importante avere. Sarebbe poi per chi vuole, visto che parliamo di testi, per chi volesse approfondire un pochino di più, poi troverete tutto nella bibliografia, quando io vi invierò l'ultimo file con la dispensa completa. Poi sarebbe anche buono per chi vuole approfondire un po' di più, ma forse questo ci servirà maggiormente l'anno prossimo, quando passeremo poi al Nuovo Testamento e quindi all'introduzione del Nuovo Testamento, e lì poi vedremo alcuni brani di esegesi, cercheremo di fare qualcosa un po' più da vicino. Potrebbero servire ad esempio le sinossi dei Vangeli, perché ci mettono i brani dei Vangeli, specialmente i 3 Vangeli chiamati appunto Vangeli sinottici, che sono Matteo, Marco e Luca, insieme, e questo testo potrebbe aiutare nella comprensione. Forse perché è scritto piccolo, sì. E un altro aiuto che noi potremmo avere per chi ha fatto, ad esempio, io parlo del Nuovo Testamento perché ho fatto la specializzazione in Nuovo Testamento, insomma, ho studiato in particolare il Vangelo di Luca, e per chi poi volesse fare un passo in più perché ha studiato greco al liceo oppure l'ha fatto anche all'università, si potrebbe prendere, ad esempio, c'è una Bibbia interlineare del Nuovo Testamento, questa delle Paoline, dove c'è il testo greco sopra ogni parola, insomma, del testo in italiano, con a fianco il testo in latino. Questo per quanto riguarda i testi. Un'altra cosa sono importanti i commentari. Quando noi studiamo un brano evangelico, anche per la domenica, è necessario che ci sia un commentario, perché il commentario mi aiuta a comprendere il testo. Quindi il commentario, ce ne sono diversi. Ci sono commentari a livello di, diciamo così, pastorali, di larga diffusione, di larga divulgazione. Poi ci sono invece dei commentari un pochino più scientifici, ad esempio quelli della collana grigia sempre delle Paoline, in cui un libro biblico viene commentato da un biblista, quindi quello diventa anche qualcosa di più interessante se uno vuole approfondire, perché viene data una nuova traduzione del testo e al seguito c'è il commento versetto per versetto. Quindi figuratevi, insomma, per chi volesse fare un momento di preghiera lo può fare benissimo comprandosi un testo del genere, perché la lettura della parola di Dio è preghiera, già solo la lettura. Figuratevi che l'enchiridion delle indulgenze prevede che un fedele, facendo la lettura di 30 minuti di seguito della parola di Dio, può lucrare l'indulgenza plenaria, secondo alcune indicazioni classiche, confessione, poi comunione, eccetera, eccetera. Quindi immaginatevi quanto è importante la parola di Dio, perché, ripeto, la lettura stessa della parola di Dio è preghiera. Quindi questo è un po' come strumento. Ah, continuiamo poi con gli strumenti del Magistero. Vi dicevo prima la Verbum Domini, poi, questo per forza, questo ce l'avete, lo conoscete già, la Dei Verbum, anche se si somiglia, come la Dei Verbum, che sarebbe la Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione del Concilio Vaticano II. Anche questo, se non volete prenderlo cartaceo, lo potete scaricare sempre dal sito del Vaticano gratuitamente e potete quindi conservare anche questo documento, che vedremo che noi lo citeremo diverse volte. E poi, man mano il cammino che facciamo, magari vi suggerisco qualche testo, uno che mi viene ora in mente subito, che ho fatto grande uso, lo vedrete qui nella dispensa, è il testo, quello di Laturel, Come Dio si rivela al mondo, che è un commento alla Dei Verbum, un commento che lo trovo fatto veramente molto bene, punto per punto della Dei Verbum, punto per punto. Noi lo vedrete citato nella dispensa. Ma iniziamo proprio con la citazione di De Verbum numero 21. Chi c'ha la dispensa lo può vedere, siamo nell'introduzione. La Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa, sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Non so, avete subito fatto caso che qui i padri conciliari fanno un parallelismo tra le scritture e l'Eucaristia. Fateci caso che qui si parla di una sola mensa, non di due mense, come invece farà un altro documento, quello sulla liturgia, che è la Sacrosanctum Concilium, dove parla di due mense. Qui invece i padri conciliari, proprio per sottolineare sempre di più l'importanza della parola di Dio, parlano di una sola mensa, quasi ad avere un'apertura ecumenica con coloro che non vedono altre mense. Allora, e viene accostata la parola di Dio all'Eucaristia, perché la parola di Dio è vita, è Gesù Cristo in una sola parola. I nostri antichi l'avevano compreso molto bene. Se noi entriamo in una antica chiesa, un'antica basilica, fateci caso che entrando la prima cosa che vi viene sott'occhio, che cos'è? L'altare e addirittura il pulpito. Ma sapete quanti pulpiti c'erano nelle antiche chiese? Quanto ce n'erano? Quanti ce n'erano? No, non erano proprio tanti. In una chiesa quanti ce n'erano?
Due.
Sapete perché ce n'erano due? Qualcuno me lo sa dire? No. Ok, ve lo dico io. Ce n'erano due perché un ambone o un pulpito, meglio dire così, perché per proclamare la parola di Dio bisogna salire anche di un gradino. Io alla scuola di guerra purtroppo non ce l'ho un gradino perché la chiesa è piccolina, però c'ho un piccolo ambone. Bisognerebbe salire almeno di un gradino perché bisogna salire per proclamare la parola di Dio sui fedeli, sul popolo. Ce n'erano due perché un ambone veniva utilizzato per la proclamazione della prima lettura, Salmo, l'Epistola, se c'era quella di San Paolo, invece l'altro per la proclamazione del Vangelo. Vi accorgerete, e questa la Dei Verbi me lo dice, che tra tutti gli scritti, poi i Vangeli sono gli scritti che devono, ecco, eccellere di fronte a tutti gli altri. Non per caso nel canone del Nuovo Testamento i Vangeli vengono per primi. Ci avete fatto caso quando si apre la Bibbia cosa viene per primo nel Nuovo Testamento? I Vangeli. E poi tutto il resto. Quindi per dire. Invece, certe volte uno arriva in chiesa, nelle nostre chiese, oggigiorno tu entri e trovi che per il pulpito è diventato ambone, da ambone è diventato leggio. E già, meno male che ci siamo fermati, perché poi da leggio forse poteva diventare qualche altra cosa, non ci rimaneva niente, uno si teneva il libro in mano. Vedete quanto è importante anche il luogo dove si proclama la parola di Dio. Il luogo. C'erano i santi che non risparmiavano soldi per abbellire le chiese, anzi volevano che fossero abbellite sempre di più. Allora, per dire quanto è importante anche comprendere i segni che ci sono stati trasmessi. Se poi noi entriamo nelle chiese dei nostri fratelli ortodossi, voi, se avete mai partecipato a una liturgia dei nostri fratelli ortodossi, vedete che quando ad esempio viene proclamato il Vangelo, viene aperta la porta lì dell'anastasi e esce fuori con l'evangeliario, eccetera. Anche noi quando facciamo le messe solenni noi utilizziamo l'evangeliario. Ma perché? Per dire che la parola di Dio per noi è tutto. Senza la parola di Dio non ci potrebbe essere nessun sacramento. Io non potrei rimettere i peccati di nessuno senza la parola di Dio. Se io diventassi muto, come devo assolvere? Perché la parola che è sempre creatrice, anzi vi dico di più, che la parola di Dio continua ad essere creatrice sempre, perché la parola che Dio ha pronunciato, una parola eterna, che vale quindi per sempre, perché in Dio non c'è un ieri, un oggi e un domani, ma c'è un eterno presente. La parola della creazione di Dio è valida per sempre. Quindi questo un po' per introdurci all'importanza della parola di Dio. L'espressione sacre scritture, vediamo un po' questa espressione. L'espressione sacre scritture viene adoperata per indicare la Bibbia. Il nome Bibbia, che deriva dal greco, lo troverete qui, e designa la raccolta degli scritti dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, una raccolta di libri, e vedremo adesso quanti sono questa raccolta di libri. Per rispetto verso i nostri fratelli ebrei, che considerano l'alleanza come unica e ripetibile, si tende a lasciar cadere l'appellativo di Antico e Nuovo Testamento. A esso si sostituisce quello di scritture ebraiche e scritture cristiane, senza dimenticare però che i cristiani sentono come proprie sia le seconde che le prime. Oppure ci sono altri biblisti che usano chiamare l'Antico Testamento Primo Testamento e il Nuovo Testamento Secondo Testamento. Quindi in questo corso noi utilizzeremo quello che conosciamo da sempre, cioè Antico Testamento e Nuovo Testamento, però considerando quello che vi ho appena detto di un rispetto nei confronti dei nostri fratelli ebrei, che quindi non antico come vecchio e che non ci serve più, antico come primo o come scritture ebraiche. Vabbè. Vediamo un attimo proprio dal greco il termine Bibbia. Il termine Bibbia dal greco si dice ebiblos, il cui diminutivo è to biblion, che vuol dire libretto. Il plurale di questo to biblion è invece ta biblia, biblia, vedete? Ecco, da qui allora nasce il termine Bibbia. A chiamare Biblia la raccolta delle sacre scritture furono gli antichi scrittori cristiani. Il nome Bibbia così divenne il titolo della raccolta dei testi sacri dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. I libri della Bibbia presentano per iscritto la rivelazione divina e la parola di Dio. Fateci caso che sto dicendo, c'è una congiunzione, che si è mantenuta intatta anche nella sacra tradizione. Poi anche sulla tradizione parleremo. Quando si parla dell'espressione parola di Dio, si parla di una parola unica che si esprime in diversi modi, di un canto a più voci, di una sinfonia della parola, ci direbbe l'esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini, dove rintraccia per l'espressione parola di Dio sette significati. La Verbum Domini nasce dopo questo sinodo che venne fatto dal 5 al 26 ottobre del 2008, si è celebrata in Vaticano la 12ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dal tema La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Quando noi diciamo parola di Dio, non significa uguale e basta Bibbia, significa anche Bibbia. Ma questo ora lo vediamo, piano piano, non vi preoccupate. Io sono diventato prete senza aver capito tutto, quindi voi anche se... e ancora ne devo capire ancora tante altre cose. Quindi per dire che poi pian piano è un cammino, quindi dire Bibbia è una cosa, dire parola di Dio e dire anche Bibbia. Allora, infatti è il sinodo che suggerisce poi a Papa Benedetto XVI di parlare di una sinfonia della parola, di una sinfonia della parola. Allora, parola di Dio, sette significati. Primo, riguarda la comunicazione che Dio fa di se stesso, la sua autorivelazione. La parola di Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo, Verbo eterno e Figlio del Padre, fatto uomo. Quando noi diciamo parola di Dio, è Gesù. Il liber nature, ossia la creazione. La storia della salvezza anche, questo quarto significato. Quinto, la predicazione degli apostoli. Sesto, la tradizione viva della Chiesa. Settimo, le sacre scritture in Antico e Nuovo Testamento. Ce la facciamo continuare, facciamo la pausa alle 11, giusto? Se continuiamo ancora, ci siamo ancora. Allora, la Bibbia, quindi abbiamo visto che, o meglio, non l'abbiamo vista ancora, ve l'ho solo accennato, è una collezione di scritti, una raccolta di scritti. E si è formata la Bibbia, questa che abbiamo noi, quando io dico Bibbia soltanto mi riferisco alla nostra, Antico e Nuovo Testamento, si è formata nell'arco temporale molto lungo. Prima presso il popolo ebraico a partire da Mosè, secolo XIII avanti Cristo, poi nella Chiesa delle origini, sino alla scomparsa degli apostoli, fine del primo secolo dopo Cristo. Inoltre sappiamo, c'è una piccola parentesi così di gossip, il libro più diffuso e noto nel mondo, tradotto in quasi tutte le lingue, che costituisce soprattutto in Occidente il grande codice che sta alla base della sua civiltà e della sua cultura letteraria, artistica e filosofica. Vi prego, questo, quando avrete tutti la possibilità di stamparvi queste copie, sottolineatelo 100.000 volte, specialmente in questo tempo che noi stiamo vivendo. La nostra cultura occidentale è anche Bibbia, anzi direi soprattutto Bibbia, anche per i non credenti, attenzione a quello che sto dicendo, perché dalla Bibbia è scaturita una civiltà, e lo vedremo. Lo sapete quando nasce il libro? Il libro come ce l'abbiamo noi ora? Il libro. Benissimo, con la stampa. Ma prima ancora, e prima erano rotoli con gli ebrei, e poi lo vedremo, con noi cristiani nasce il libro in senso moderno. Noi abbiamo dato come cristiani un contributo alla civiltà mondiale che ci invidiano tutti, e questo l'abbiamo potuto fare perché lo Spirito Santo aumenta l'intelligenza, dico io sempre, quando ci sono i miei ragazzi militari che mi dicono che devono studiare per i concorsi, dico: prima ti confessi, prega, poi fai tutti i concorsi che vuoi, perché il cristianesimo è stata una pietra ed è tuttora una pietra miliare per la civiltà. Scusate, qui non si parla del credere o non credere, qui si parla della civiltà, e noi dobbiamo essere orgogliosi. Io vi ringrazio, vi dico grazie, io, che siete tantissimi. Noi potremmo rivoltare la nostra diocesi di Civitavecchia a Tarquinia per quanti siamo nel diffondere il nostro essere cristiani come cristiani di una cultura vera, di una cultura vera. Con la stampa, con Gutenberg, che cosa avviene? Avviene che una svolta, la riproduzione dei libri è più semplice, e addirittura il primo libro stampato nella storia dell'umanità è una Bibbia. Quindi, per dire, sì, certo, perché c'era il periodo della Riforma, per dire. E poi mi viene da pensare, per quanto riguarda la civiltà come cultura artistica, le basiliche che noi abbiamo. Noi quando andiamo in giro per le nostre città in Occidente vediamo basiliche, vediamo chiese, non vediamo altro, perché questa è la nostra cultura. E se noi entriamo poi dentro le nostre chiese, la Bibbia ha ispirato anche, ad esempio mi viene in mente Ravenna con quei bellissimi mosaici, quindi quelle pareti musive in cui possiamo vedere con i nostri occhi le scene dell'Antico, scene del Nuovo Testamento, la cosiddetta Bibbia dei poveri. Sapete, a Roma ci stanno delle suore che, queste suore, come apostolato, come missione, hanno quello e questa missione, cioè di portare gruppi parrocchiali o gruppi interessati a fare il giro delle basiliche di Roma per ammirare le bellezze artistiche di queste basiliche. Diceva un mio rettore in seminario che la bellezza è il riflesso di Dio. Voleva tutto bello, e tutto bello e pulito, perché doveva rispecchiare la bellezza di Dio. Ed è vero, perché questo ci spiega tutte le altre cose. La Bibbia cattolica, quindi ora concentriamoci un po' sulla nostra Bibbia. La Bibbia cattolica è formata da 73 libri, divisi nei due grandi blocchi. Antico Testamento, 46 libri, e Nuovo Testamento, 27 libri. Questa è una conquista. Mi preme dirlo, la nostra Chiesa delle origini ha fatto sforzi immani per arrivare a questi 73 libri, sforzi immani, che poi sono stati questi sforzi codificati con il Concilio di Trento, e noi poi lo vedremo, in cui nel Concilio di Trento si è detto: questa è la Bibbia. Ed è stata una grande conquista, come una grande conquista è stato il Concilio Vaticano II, in cui ci viene data la possibilità di leggere la Bibbia nella nostra lingua e non nella lingua liturgica, che è nel latino e che rimane il latino. Una grande conquista. E il fatto anche che la Bibbia sia fruibile da tutti, da credenti e non credenti, da cattolici praticanti e da cattolici non praticanti. Chiunque può avere nel proprio scaffale di casa una Bibbia. Tanto più se poi magari come credente la possa mettere in un angolo, facendo un angolo di preghiera nella propria casa. Vedete che è una grande conquista. Santa Teresa di Gesù Bambino leggeva la Bibbia, la leggeva di nascosto perché non lo poteva fare, perché lo potevano fare soltanto i preti, soltanto i professori, soltanto insomma i vescovi, non potevano i fedeli tutti poter leggere la Bibbia. E diceva questa testimonianza, dice: quando leggo la Bibbia, dice, mi passa il mal di testa, perché prima ho letto un libro di meditazione che gli passavano lì nel loro istituto religioso. Cioè, leggo la Bibbia e mi passa il mal di testa, come per dire che è una grande conquista avere la Bibbia. Cioè, è una grande conquista, ed è grandissima anche il fatto di averla in italiano. E addirittura alcuni si dilettano anche a tradurla nella propria lingua dialettale, affinché sempre di più possa entrare il messaggio da parte di Dio. Però per noi, come conferenza episcopale italiana, abbiamo la Bibbia in italiano del 2008. Qui troverete di seguito le abbreviazioni bibliche in ordine alfabetico dei vari libri della Bibbia. Allora, 50.000 modi a volte di citare un libro biblico, metterlo in corsivo, che ne so, Vangelo di Matteo, MT, che faccio? Lo metto in corsivo MT e poi ora vedremo le altre cose. Basta che tu, quando fai una cosa, scegli un metodo. Seguendo, ad esempio, seguendo la Bibbia del 2008, non si prende la Bibbia del 2008, guarda, lì è in corsivo, va bene, però è scritto MT, io preferisco il corsivo non metterlo, lo metto non corsivo, perché in altre Bibbie sempre approvate, in Italia, in italiano, è messa non corsivo. Scusate se vi dico queste piccole cose, però quantomeno capiamoci sull'abbreviazione, l'abbreviazione che mi dice la Bibbia 2008, la Bibbia dei Vescovi, e in questo introduciamo una cosa piccola, insomma, non tanto, è una delle leggi che vi presenterò per leggere la scrittura, è quella dell'autorità da parte della Chiesa attraverso i Vescovi, che i Vescovi sono i successori degli Apostoli, e hanno questa autorità. E noi preti siamo soltanto collaboratori dei vescovi, perché l'autorità rimane sempre quella del vescovo in ogni chiesa. Allora, i vescovi hanno approvato quelle sigle, ebbene, io adotto quelle sigle, magari se non voglio metterle in corsivo, perché qualcuno poi mi potrà dire perché non le ho messe in corsivo, io preferisco non metterle in corsivo le sigle. Però, ad esempio, per abbreviare il libro di Romani, mettiamo RM, perché i vescovi fanno così. Dobbiamo abbreviare Genesi, mettiamo GN, non mettiamo Gen o altre cose. Si faceva in passato, forse nei commentari lo troverete, in alcuni vecchi commentari, o anche nuovi, perché alcuni hanno imparato in un certo modo e continuano a fare in un certo modo. Comunque, per noi, per quanto è possibile, obbediamo anche queste piccole cose. Due lettere, a volte però abbiamo, che ne so, il primo libro dei Maccabei, in cui abbiamo uno Mac, va bene? Uno Mac, uno attaccato. Scusate che vi dico queste cose, perché se non ve le dico forse oggi non ve le dirò più e poi mi sfuggono. I libri biblici degli antichi manoscritti hanno una propria suddivisione dei testi differente da quella delle moderne Bibbie. Lo ripeto, i libri biblici degli antichi manoscritti hanno una propria suddivisione dei testi differente da quella delle moderne Bibbie. Questa nota io ve l'ho messa perché io ho fatto proprio uno studio tutto sulle suddivisioni dei testi dei Vangeli, e attualmente sto continuando, per quanto il tempo mi è possibile, sono dottorando a Roma. Allora, vi ricordate cosa si dice sempre? Scriptio continua, così, quando si parla dei manoscritti antichi. Ma i manoscritti antichi, mi riferisco ad esempio ai primi codici che circolavano lì nella Chiesa, e poi ai grandi codici, che noi faremo un accenno qui nel nostro cammino, le grandi Bibbie che noi abbiamo avuto in greco, espressione di alcune chiese locali. Ad esempio mi viene in mente il famoso codice sinaitico, il codice alessandrino, il codice B o codice per antonomasia, che è il codice vaticano, quest'ultimo che sto studiando io. Ebbene, questi codici avevano delle suddivisioni in capitoli, e mi spingo, perché la mia ricerca, anche in una specie di versetti o paragrafi come ce l'abbiamo noi, con indicazioni diverse rispetto alla nostra numerazione. Quindi la scriptio continua in effetti ha delle pause, non è proprio tutto attaccato, perché non l'avremmo se non capita. Perché cambiare, ad esempio, se io scrivo la parola guido, scrivo guido, quanti significati può avere? Io guido, presente, guido. Guido come nome, vedete quante cose. Il lavoro che è stato fatto anche per proporci le traduzioni in italiano è stato un lavoro molto duro, Il lavoro, si dice sempre che i biblisti poi, man mano che studiano troppo, poi perdono qualcosa. Io credo che ognuno perde quello che ha, e ci sono alcuni che non perdono niente, quindi sono stati sempre così. Comunque, a parte la battuta, le suddivisioni delle Bibbie, vi dico questo perché è molto importante. Il cardinale Vanoir ha dedicato una vita nello studio della lettera agli ebrei. La lettera agli ebrei, questa lettera, lui l'ha studiata in lungo e per largo. E il cardinale Vanoir diceva che se noi non capiamo la struttura di un testo, cioè dove inizia un brano e dove finisce un brano e come viene suddiviso all'interno, noi come facciamo a capire poi il messaggio teologico? Se voi aprite la Bibbia non ci viene presentata dai nostri vescovi così, in maniera neutrale. Qualsiasi cosa che voi aprite, andiamo ad esempio, ci avete la Bibbia qui, l'avete portato, lo strumento principe lo dovete portare, però anche se vi pensa lo dovete portare, oppure lo utilizzate uno smartphone e vi scaricate la Bibbia, ma quella la dobbiamo avere, perché vedete, mi viene in mente una cosa, la dobbiamo aprire. Poi lo strumento principe, un libro solo dovete comprare, ma già ce l'avete comunque. Allora, se voi ad esempio, prendiamo il Vangelo di Matteo, apriamolo un attimo, il Vangelo di Matteo. Quante cose troviamo qui nel Vangelo di Matteo? Anzitutto troviamo il Vangelo secondo Matteo. Questo titolo già esiste nei manoscritti, in greco naturalmente. Poi che cosa c'è scritto qua? Un numero romano, io nella mia Bibbia di Gerusalemme però, l'inaugurazione del Regno dei Cieli, poi con il numero in italiano e c'è il numero arabo, 1 punto, l'infanzia di Gesù, poi a sinistra, ascendenti di Gesù, capitolo 1, versetto 1. Quindi non mi viene data la Bibbia così, che io mi metta... Quindi a un certo punto finisce questo paragrafo sugli ascendenti di Gesù e inizia poi dopo al versetto 18: Giuseppe assume la paternità legale di Gesù. Non è in eletto, non è parola di Dio questa, attenzione, però sono delle rubriche che mi servono, rubriche che noi abbiamo ereditato dai nostri antichi cristiani, che anche loro nel preparare i testi biblici facevano uso di questi ausili per poter leggere la scrittura. Perché voi vi immaginate una liturgia nella Chiesa antica, catapultiamoci in un secondo 2000 anni fa, se dovevano proclamare il Vangelo, come dovevano fare un brano del Vangelo? Avevano questi strumenti, avevano delle liste, degli strumenti, dei segni nella pagina in cui mi dava la possibilità di andare a rintracciare il brano che cercavo. Non abbiamo inventato niente, nonostante l'opera di Don Alberione, che è stata grande. Abbiamo tanto ereditato, tanto, a mano, però poi col tempo, nel sentire comune, si sono persi le origini delle cose e noi, per quanto possiamo, cercheremo di andare a scavare per trovarle. Agli inizi del XIII secolo, Legdon suddivide la Vulgata, che è il testo in latino, in capitoli. Piccola parentesi, testo in latino. Lo sapete che a un certo punto noi avevamo messo da parte i testi originali e avevamo considerato come testo, unico testo che potevamo utilizzare, la versione latina. Vedete che è stata una rivoluzione poter tornare ai testi originali in ebraico, aramaico e greco, grazie ai nostri fratelli della Riforma. Perché Lutero che cosa volle fare? Non si volle accontentare di una traduzione, che era quella della Vulgata, ma volle andare a rintracciare i manoscritti originali. Noi dobbiamo tanto, tanto ai nostri fratelli protestanti, perché grazie a loro i nostri studi biblici hanno avuto una svolta. Grazie a loro addirittura i seminari sono diventati qualcosa di istituzionale con il Concilio di Trento, quindi hanno fatto tanto, e tante altre cose. Come? Infatti, per chi c'era l'altra sera al convegno con il cardinale in cattedrale, hanno detto cose molto, anche il fatto delle tesi di Lutero, che a quanto pare storicamente non siano state mai affisse, insomma. Poi nel 1528 a Lione Pagnani pubblica un'edizione della Bibbia suddivisa in capitoli e versetti. Per ancora non è come ce l'abbiamo proprio noi. Nel 1555 Stein pubblica una Bibbia, Nuovo Testamento greco-latino e Antico Testamento latino, la cui numerazione è quella attuale delle nostre Bibbie. Quindi ne abbiamo dovuto fare strada. Qualche esempio pratico di citazione e indicazione per la ricerca di un passo biblico. Se io dico 1 Sam 15:22, noi sappiamo che è primo libro di Samuele, capitolo 15, c'è un errore nella dispensa, manco un 1, capitolo 15, versetto 22. Va bene? E così poi ve le vedete, insomma. Se c'è qualche errore me lo comunicate, perché va bene. Oppure, che ne so, Matteo 5:21.38.43, Vangelo di Matteo capitolo 5, poi solo i versetti 21, 38 e 43, tralasciando tutti gli altri. Se invece voi vi spostate nei paesi di lingua inglese, invece loro fanno, ad esempio, 1 Sam 15:22, eccetera. Va bene? Al posto della virgola c'hanno i punti. Va bene. Vi annuncio solo quali sono le 6 leggi per leggere la Bibbia, scusate se leggere. E poi facciamo una pausa, sono almeno un quarto, facciamo un pochino prima. Per leggere la Bibbia si possono tenere in considerazione 6 leggi: la legge della gratuità, la legge del cristocentrismo, la legge della dialogicità, la legge della comunione, la legge della storicità, la legge della ecclesialità o della Chiesa. Adesso facciamo una pausa e proseguiamo. Sono meno un quarto, alle 11 riprendiamo. Grazie.